Beh, qui stiamo continuando a parlare di drappelloni, anche di ricordi su alcuni personaggi che li hanno dipinti, e però abbiamo scoperto che Elisabetta Rogai è una, come ha detto, redenta del vino, una stemma redenta. Ma ha iniziato a bere prima di utilizzarlo?
No, ho iniziato a apprezzare il vino. Mentre veramente quando ho cominciato a dipingere col vino, perché io sono l'olfatto sviluppatissimo nel bene e nel male, per cui l'odore, e poi ho cominciato a amarlo, cioè non sono una beona, però sono un, capito, mi piace degustare quello, sì.
Perché il vino, Roberto Bozzi, va infatti degustato, non va strabevuto.
No, infatti, io se devo fare un appunto qui alla Pittrice del Palio, manca un elemento per completare per completare tutta la campagna senese, che è l'olivo, perché c'è il grano, c'è la vite, però a mio modesto avviso l'altra cosa che ci caratterizza è sicuramente l'olivo. Detto questo, rispetto alla domanda che facevi, l'Associazione Città del Vino conta ben 500 comuni, è l'associazione più grande dei comuni, dove vogliamo promuovere sostanzialmente il territorio tramite il più grande ambasciatore italiano che lega tutto il territorio, buona parte almeno del territorio italiano, che è il vino. Appunto, dietro il vino non è solo una bevanda di colore rosso, ma c'è la storia, la cultura, le nostre tradizioni, le bellezze paesaggistiche, le bontà enogastronomiche, per cui il vino è sicuramente un ottimo ambasciatore, ma c'è un detto, la vita è così breve per bere vini cattivi, perciò bisogna anche selezionare molto e bene i vini. Pensiamo alla nostra provincia, con tutte le DOC che ha, siamo in grado di essere punti di riferimento a livello italiano, ma anche nel mondo.
Sull'olivo vuole dire qualcosa?
Io mi sono rifatta ai beni essenziali, cioè con cui si può vivere, sì, senza pane e senza vino è dura. Senza olio è un prodotto meraviglioso, io lo adoro, fa benissimo, ce lo può dire anche lei, vero, l'olio d'oliva. Però, capito, si può vivere nei paesi, per esempio mediterranei, è fondamentale, cioè chiaramente nella nostra, nell'alimentazione quasi quotidiana. Però
la mia non era una critica,
no,
ovviamente.
Lo so. No, 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 ma io poi c'è tutto un discorso diverso, nel senso il pane e il vino legato anche all'Eucaristia, legato proprio a un discorso un po' più profondo, capite? Certo. Chiaro che l'olivo io lo amo. L'olivo è proprio, mi dà l'idea proprio, se torno ora.
Allora, rimaniamo un attimo sul tema di ciò che fa bene, perché approfittiamo appunto di Gloria, e quindi la dieta mediterranea può nascere nel territorio di Siena, perché c'è tutto.
C'è assolutamente tutto. Volevo dire a proposito di quello che ho sentito finora, che il territorio senese, quindi Siena e di tutta la provincia, è assolutamente territorio di vocazione sia per l'alimentazione mediterranea che per una dieta corretta e assolutamente salutare. A questo proposito noi ci siamo ispirati per aderire al progetto, un progetto importante della regione toscana che si chiama Pranzo Sano Fuori Casa. Come città di Siena, capofila dell'area vasta sud-est, quindi Siena, Grosseto, Arezzo, noi abbiamo trovato una facilità estrema nell'applicare questo progetto, proprio per tutte le cose che sono state dette finora.
Questo è un progetto che porterà, è stato presentato all'Expo ora di recente, Gloria è stata appunto a Milano, porterà ad avere dei menù correttamente salutari, sì, in alcuni ristoranti di Siena, che sono in diversi ristoranti di Siena, per cui uno potrà scegliere se mangiarsi l'osso buco o seppure mangiare qualcosa di più sano.
in realtà nasce per promuovere una corretta alimentazione durante la pausa pranzo. E quindi il progetto Pranzo Sano Fuori Casa è in realtà la declinazione del progetto ministeriale Guadagnare Salute, che la regione toscana ha declinato secondo appunto il proprio territorio, e si chiama appunto Guadagnare Salute in Toscana. Al momento è un progetto della regione toscana che noi abbiamo curato appassionatamente a Siena e in tutta la provincia. E i ristoratori senesi e della provincia di Siena hanno aderito con entusiasmo, anche perché noi abbiamo trovato nei menu correnti delle pietanze che erano già idonee per far parte del progetto Pranzo Sano Fuori Casa. Ovviamente noi promuoviamo, e qui lo voglio dire a Roberto, promuoviamo l'olio extravergine d'oliva come unico condimento possibile per una corretta alimentazione. Quindi promuoviamo delle combinazioni alimentari che ci facciano stare bene durante la pausa pranzo, considerando che poi dobbiamo andare a lavorare. Però Siena ci ha offerto un'altra possibilità. Siena e la provincia di Siena, ma soprattutto il territorio senese proprio, ci ha offerto un'altra possibilità, che è stata quella di usare la caratteristica principale della città e la bellezza principale della città, cioè Piazza del Campo, come veicolo di promozione per questo progetto, perché hanno aderito tutti i ristoranti di Piazza del Campo. E quindi questo per noi è un fiore all'occhiello, che a Expo è stato molto molto apprezzato.
Torniamo poi su Expo, perché ti volevo fare una domanda. Andrei da Alessandro. Durante la pausa Elisabetta Rogai diceva che per dipingere questo drappellone ha sentito tutti, no? Quelli che conosceva.
Ho vissuto al telefono quasi, oppure ho incontrato tutti i senesi da quando ero bambina fino ad ora praticamente. Ho cercato di ricordarmi di tutti i senesi, proprio perché non ci si può confrontare con una realtà così particolare, così meravigliosa com'è Siena, senza conoscerla. Come si fa?
Quando tu hai dipinto il drappellone la cosa era più semplice, perché essendo senese era insomma la festa la conoscevi, anche se poi c'era una dedica particolare. Quanto si può dire all'artista di fare?
Ma io ero un controllato speciale.
Se avevate errore, dice
conoscendolo andava contenuto, e nonostante quello mi sembra un... Io credo lui abbia dipinto il palio, l'abbia dipinto anche sulla costola della seta, perché non ha lasciato veramente un millimetro quadrato intatto, ha intervenuto su tutto.
Fu una bella, a un certo punto forse smisi anche di raccontargli in comune quello che ci andava dentro, perché alla fine la taschina dietro con il CD dove c'erano le fotografie e tutto lo seppero proprio all'ultimo momento, cosa poi loro della contrada dell'Oca, che ha vinto il palio, si divertì poi dopo ad ascoltare in seconda battuta questo, perché c'è anche un pezzo strumentale di Giulio Stracciati che può essere ascoltato, che è una colonna sonora apposta fatta per il palio.
Ecco, per cui quindi, insomma, c'era di tutto. Però la domanda è a un artista, che sia senese o che sia internazionale, insomma, quanto gli si può dire? Poi dopo sentiamo anche...
Allora, io penso che in qualche maniera già il regolamento dica molto su quello che uno deve mettere dentro il palio, poi uno può interpretare come vuole. Però forse ora in questo momento qui credo che manchi una sorta, esiste un protocollo equino, esiste un regolamento per la passeggiata storica, forse questo regolamento comincia a stare, diciamo, troppo largo in alcuni punti e troppo stretto su altri. Per cui penso e credo che si debba in qualche maniera regolamentare anche con chi decide chi fa il palio e con chi, anche per il concorso, in qualche maniera... La giuria, il consiglio che decide il palio, in qualche maniera debba avere anche lui stesso dei paletti in qualche modo. E io credo che ci debba essere una distinzione molto forte tra quella che è il palio fatto per i senesi, che è quello fatto che viene fuori dal concorso, e quello invece che viene dato per chiara fama all'artista in maniera diretta. Per cui in qualche modo penso che si possa anche dire all'artista molto probabilmente ci deve essere una commissione autoritaria in qualche modo che gli dice guarda, forse non va bene così, forse lo devi rifare. E credo che la potenza di questa cosa sulla commissione possa essere anche una cifra X che può essere diversa da chi fa il palio di agosto perché magari è in qualche maniera quello deputato all'artista che viene da fuori rispetto a quello che può essere tirato fuori da un concorso. Oppure in qualche modo smettere anche di vedere dei pali fatti con gli strati, io, lo dico io personalmente, come gli strati della nonna dove ci sono pezzi in qualche maniera che riguardano, vedo tanti pali fatti 80x80 messi insieme e poi fanno il 240, il 250x80. Mm. Forse in qualche maniera il palio ha una struttura verticale, è l'unico dipinto in qualche modo fatto in questo modo e dovrebbe avere una sorta di collegamento tra quello che è la Madonna e quello che è il popolo in basso, per cui forse in qualche modo l'artista si dovrebbe anche sforzare di più nel fare questa sorta di progettazione, perché non parlo di pittura io la pittura poi è una cosa in qualche maniera che riguarda la tecnica che con cui è conosciuto l'artista, ma forse sforzarsi in qualche modo di riuscire a prendere uno spazio che è unico al mondo per come è fatto, proprio per questa altezza, in questo modo forse potrebbe essere in qualche modo risolto in altri modi.
Ha ragione, ha perfettamente ragione, perché io la cosa che più, secondo me, la cosa più difficile è inquadrare veramente, cioè arrivare poi a dare, io ho dato tutta una visione prospettica alle cose più vicine al popolo, cioè più vicine a chi guarda, per arrivare poi all'alto, all'altissimo che è l'assunta. Quindi con un procedimento poi come nelle pitture del 300, come gli affreschi, quel fatto con lo spolvero, con la cosa. Quindi come diceva lui, ci si accorge anche guardando i drappelloni quando sono fatti col reticolato, come dico io, mentre no, il difficile è proprio quello, cioè farli, cioè io è stato un continuo stenderlo, cioè metterlo per orizzontale e alzarlo per vederlo da lontano. Poi sono stata facilitata perché facendo affreschi uno è molto facilitato, poi chiaramente ci vuole anche la preparazione tecnica, perché non si può...
Ecco, anche su questo si potrebbe dire tante cose, perché il palio di luglio è bellissimo, bellissimo, il problema è, come dico io, se deve essere fatta a regola d'arte, è un palio che in qualche modo si sa che va in mano a dei contradaioli, a una contrada che deve vincere e che in qualche maniera smanaccerà, stroncherà, tirerà, eccetera, eccetera, questo palio. Però e per cui non si può pensare di fare delle tecniche in questo momento sono superate da quello che è l'entusiasmo del contradaiolo, per cui quando vai a prenderlo, io tra l'altro quando feci per Loja, diciamo così, lo feci per tutti, poi l'ha vinto Loja, però ecco, voglio dire, a un certo momento io mi sono cautelato facendo delle prove di trazione sulla seta, cioè anch'io. Mi sono messo lì con la mia corporatura lieve e mi sono messo a tirarlo per vedere come si strappava, poi ci fu lo stesso il problema, perché voglio dire, vedere due contrari con Mennicchio e Oja in qualche maniera, diciamo tra virgolette, e civilmente se lo sono conteso per via dello sbaglio famoso della bandiera, in qualche modo è stato, voglio dire, si è salvato il palio, perché si fu solamente due.
Avevi dipinto la Dupac, stava tagliando nel mezzo.
Da che quando io scesi dal palazzo comunale e c'era mia madre che per telefono mi faceva lo stanno strappando tutto, mamma, gli disse non ti preoccupare, si rifà un altro, e io non avevo voglia di rifarlo un altro, per cui come dice lui l'ho dipinto, l'avrei dipinto anche un'altra volta, perché poi si fa così, come molto probabilmente succederà a Francesco Mori, perché Francesco Mori, sì, il palio che ha dato alla contrada in questo momento non si legge nemmeno più nella parte bassa, forse anche nella parte alta, per cui forse dico che il regolamento sta stretto per alcune cose ma là per altre.
Posso rispondere? Ecco, io mi aspettavo, siccome mi piace molto Francesco Mori, come io mi aspettavo una specie di un tromlail, cioè un riportare le vetrate, cioè addirittura fatto, cioè nel mio immaginario, invece no, è stato fatto ad affresco, solo che l'affresco non si può mettere sulla seta, perché deve tirare, cioè solo, cioè come si fa a pensare che il gesso, ma anche il gesto, deve essere una velatura per far, capito, per far avvenire il colore, perché non si allarga, cioè, questo mi ha stupito.
Allora, diciamo in qualche modo che qui è mancato Cesare, nonché Olmastroni. Cesare venne da me e mi disse: guarda che Rita Petti esattamente 2 anni prima ha fatto 2 pali e poi li ha uniti incollandoli dietro. Lui mi disse: non ti provare a fare questa cosa qui perché non ti tornerà mai. Lei aveva fatto due pali praticamente di seta e poi le aveva incollate e non tornavano assolutamente, perché a seconda del fondo che te dai al palio o come lo tiri c'è anche 5-6 centimetri di differenza, cioè nel senso da 80 centimetri diventa 85 potrebbe diventare 75, per cui in qualche maniera lui mi disse: guarda, dai 6 mani da una parte, 6 mani dall'altra, il mio divenne veramente un incerato, se no forse non avrebbe resistito all'impeto delle due contrade in qualche modo, per cui fu Cesare che ha diciamo aiutato e in qualche maniera tecnicamente sapeva come fare, perché una cosa è dipingere sulla seta e farlo con un olio da seta, una cosa è dipingere sulla seta con le vecchie tecniche come ha fatto Francesco Mori, che però forse non vanno bene perché non è una regola d'arte del momento, e magari in qualche maniera come me, che io me ne sono fra virgolette assolutamente fregato di quella era la seta, mi è diventato solamente un supporto e un medium, basta.
Allora, questa proposta è da accettare?
Io parlo avendo avuto la fortuna di fare un'esperienza che è cominciata nel 1975 e è finita nel 2011, quindi voglio dire, di pali l'ho visti tanti, insomma di pittori l'ho conosciuti tanti e li ho visti quasi tutti nascere, se non tutti, e crescere, li sento ancora, a maggior ragione quelli che ha vinto la mia contrada, ma insomma anche quelli altri in qualche modo li sento vicini e parenti tutti. Il palio in questo periodo secondo me è stato bello, i drappelloni sono stati belli proprio per la loro diversità, non ce n'è stato uno uguale a un altro, e se c'è stato qualche piccola somiglianza insomma poi si è persa perché c'era delle complessità diverse e dei riferimenti diversi, capito? Il regolamento io credo che preveda quelli che sono gli elementi che ci debbono essere, ci preveda non può prevedere la tecnica, insomma se uno vuole dipingere col vino dipinge col vino, si può dire. Ci sono stati, no, mi ricordo Folon è uno di quelli, è stato più in difficoltà di tutti, ora io credo a Folon non gli mancasse l'esperienza e non gli mancassero gli aiuti e chi lo poteva consigliare, capito? Eppure uno che si è piccato di voler dipingere sulla stoffa senza preparazione, nonostante che fossimo stati da lui a Monte Carlo 3 o 4 volte e lo si fosse ammonito di fare diversamente, ha voluto dipingere con i colori da stoffa e poi non ha trovato nemmeno adeguati e è venuto fuori un palio bello, però come dire non all'altezza della sua delle sue possibilità, ecco, tanto per capirsi. Un problema di questo tipo l'ha avuto anche Clemente, perché anche Clemente ha fatto un palio leggero perché anche lui non ha trovato il modo di, solo lui era a New York e io ce l'ho stato a trovarlo a New York Clemente, ma
non è che potevi star lì tutto, insomma,
più di tanto così lontano non si poteva fare.
Allora, cambiando argomento, voi state facendo, parlo di Toti e Civai, un lavoro ciclopico.
Sì, diciamo di sì, sono 2 anni che si sta lavorando a un progetto estesissimo che riguarda sia nel suo antico stato, che cosa vuol dire? Molti di voi conosceranno il sogno gotico, che è stata quella fortunata libro guida all'inizio del 2000. Ecco, questo qui è un libro esteso al territorio, l'antico territorio senese, che va praticamente da Capalbio a San Gimignano, ed è analizzato le grandi, a parte le città, i grandi insediamenti, ma anche le piccole chiese, nonché i musei, i castelli, le parti che anche parti che non si vedono più, i singoli palazzi, personaggi, anche perché abbiamo anche, ci è venuto in mente anche la follia di farne anche la biografia, una brevissima biografia di tutti i personaggi che sono stati qui in questo...
L'indice dei nomi diventa biografico, per cui c'è una... Ma nemmeno tanto minima. Insomma,
no, nemmeno tanto minima.
A seconda dell'importanza del personaggio c'è una
10, 15, 20
insomma, della sua vicenda.
Di ogni personaggio, ma al di là dei personaggi in questo momento si sta analizzando la Maremma, fatti conto. E devo dire l'arte senese, l'ingegno, le capacità. Il territorio, tutto quello che viene sintetizzato anche nelle cose che diceva prima Elisabetta Rogai a proposito del territorio, si ritrovano puntualmente con i personaggi, con la politica, con le idee, con tutto quello che ha prodotto Siena dal 200 fino alla fine del 500 e anche oltre, perché l'influenza di Siena è andata ben oltre i Medici, insomma, e quindi... lavorando molto, non so quando riusciremo a finirlo, però lavorando a questo.
Devo salutare Elisabetta Rogai che ci deve lasciare, le chiedo un'ultima cosa, ha pensato a qualche contrada quando l'ha dipinto, oppure anzi ha cercato di evitare di fare...
No, non ho pensato a nessuna contrada, no, devo dire che ho pensato a tutte. Ho pensato a tutte, ma l'ho pensata, ma non è con intenzione che ho messo più una cosa che l'altra. Sono andata di getto, per cui è tutto casuale, anche se sono state lette attraverso dei percorsi di cabala. Però ecco, devo dire che non, l'ho pensata veramente a tutto, ho pensato.
Forse Mauro gli vuol far dire che essendo fiorentina esce da Porta Camollia, gli volevi dire questo? No. Si ha pensato.
No, in questo periodo però mi sento parecchio senese.
Questa era solo una battuta. Naturalmente sì. Non può essere altrimenti per una persona che non viene da fuori. Ma guardi, le posso assicurare che quasi tutti i pittori internazionali, cioè comunque pittori non senesi, si sentono talmente coinvolti che alla fine di questa esperienza...
Come dico io, la senesitudine mi è venuta proprio, mi ha preso, ma davvero,
Sì. La senesite...
No, è diverso.
Bene, grazie Elisabetta Rogai, che la lasciamo andare perché ha un'altra intervista da fare. Rimanendo sull'arte, dicevamo gli estrosi sono in trasferta vicino Roma, in un posto che ha comunque diversi legami con Siena.
Sì, allora, gli estrosi sono ad Allumiere ormai da 5 anni, il comune di Allumiere ospita artisti senesi all'interno del museo civico archeologico di Allumiere. Allumiere è un ridente paese di 4.500 persone sopra Civitavecchia. Praticamente il nome deriva dalle miniere di allume che in quel momento erano, diciamo intorno al 1500, erano fortissime. Esatto, detto il Magnifico, che Agostino Chigi, detto il Magnifico, riuscì a pensare che in qualche maniera, siccome quando andava su ad Allumiere ci andava subito dopo il Palio di Siena e disse anche guardiamo se fa, e anche lì fanno un palio esattamente la settimana dopo, il weekend dopo del Palio di Siena. Tra l'altro è la patria di Sgaibarre, la patria di Canapetta, perché sono nati lì, e in qualche maniera anche la Contrada della Selva è molto legata a questo paese. Ci sono persone che vanno ancora a trovare Sgaibarre, per cui gli estrosi sono all'interno del museo archeologico. Noi diciamo tra virgolette inquiniamo con la nostra arte contemporanea quello che sono le cose etrusche, le cose romane, le cose anche in questo momento hanno ritrovato un elefante antico di 500.000 anni fa, e per cui è un elefante alto 4 metri e mezzo di Algarrese con delle zanne lunghe 4 metri, e le nostre opere sono nel mezzo di questa magnificenza, perché poi alla fine in qualche modo il museo è preso in questi giorni d'assalto, perché a parte l'apertura con questo elefante, l'arte contemporanea mista a quello che riguarda la parte archeologica è molto interessante, proprio una cosa che abbiamo anche sperimentato a Castelnuovo con altre cose, abbiamo sperimentato anche nei musei anche qui intorno, per cui questo, il connubio non solo cibo e arte ma anche arte con l'arte in qualche maniera archeologica o naturalistica è molto interessante.
Gloria, tu sei stata all'Expo, noi siamo stati qua a parlare di quanta roba buona facciamo, di come siamo rispettosi del territorio, di come non usiamo prodotti chimici per nostre coltivazioni o per l'allevamento dei nostri animali, però poi all'Expo ci sono le multinazionali del cibo o delle bevande che un po' cozzano.
Ci sono anche.
Anche.
Le multinazionali del cibo e del bere, però ci sono anche tantissime altre cose. Io dico che ci sono state delle interpretazioni del tema nutrire il pianeta veramente straordinarie da parte di alcuni paesi e con un'attenzione particolarmente elevata all'acqua, per esempio, all'unico bene che effettivamente sta diventando ed è sempre stato e per molti paesi un problema. Quindi io non focalizzerei l'attenzione proprio solo su questo, vedrei anche tutto il resto, sinceramente.
Sì, no, infatti era una domanda proprio rivolta a chi di questo si occupa.
Io all'Expo ci sono stata varie volte e ho veramente guardato bene, ho guardato con gli occhi, ho guardato col cervello, molto anche col cuore. E devo dire che ho visto cose interessanti e peraltro tutta la polemica sull'argomento che tu proponevi, secondo me, passa in secondo piano. Considera che io porto con me l'esperienza di un territorio che è la Toscana e l'Italia, che ha, come dicevo prima, una vocazione importante da un punto di vista anche dell'etica, del cibo e dell'acqua. E quindi chiaramente io l'ho visto con questi occhi, oltre che con la parte professionale che ovviamente certo. non mi può abbandonare in queste situazioni.
Ho tante produzioni, tante denominazioni di vino in Italia, qualcuno dice anche troppe. Le città del vino però non sono in concorrenza fra di loro.
No, assolutamente no, c'è una buona concorrenza perché ogni tanto vengono fatti anche dei concorsi per quanto riguarda l'Associazione Città del Vino, ad esempio una cosa molto interessante è il piano regolatore delle città del vino. Che cosa vuol dire? Vuol dire che nella programmazione urbanistica si deve tenere conto ovviamente anche della parte vitivinicola, pensando allo sviluppo del territorio, al paesaggio, a come anche inserire elementi innovativi dentro il paesaggio. Penso ad esempio a una cantina nuova che deve essere. E soprattutto il tema principale è quello che noi abbiamo un grandissimo patrimonio paesaggistico e come deve essere tutelato e valorizzato. Per cui un po' di concorrenza da questo punto di vista è buono, ma soprattutto vedere da parte dei vari comuni le famose best practice, perché ci sono comuni sia al nord che al sud, vorrei sottolineare questa cosa, sia al nord che al sud, che hanno delle pratiche assolutamente positive da prendere come punti di riferimento. È evidente che comunque la concorrenza fa bene e rispetto al fatto che ci sono molte denominazioni, devo dire che per il mercato internazionale è sicuramente un problema, perché c'è gente ancora che fa difficoltà a capire qual è il Chianti geografico e il Chianti classico, nonostante il Chianti classico abbia investito decine di milioni di euro per quanto riguarda l'immagine, che è molto semplice, è quella appunto del gallo nero. Detto questo, ancora c'è tanta confusione, a differenza dei prodotti francesi dove ci sono vitigni ma soprattutto luoghi, chateau, noi prendiamo queste denominazioni che spesso però mettono un po' in confusione il cliente internazionale.
È stato un piacere avervi qui con noi, grazie a Roberto Bozzi che abbiamo ascoltato ora, a Gloria Turi, a Enrico Totti, Mauro Civai e Alessandro Grazzi. Si poteva continuare a chiacchierare a lungo, ma ci sono altri ospiti. Grazie, noi diamo